Di nuovo con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanati e Mbu Radio, Marco Piccari in studio, vicino a me il nostro match analyst Andrea Piervincenzi, ben ritrovati di nuovo. Entriamo nell'ultima ora di Maracanà che va a chiudere questo lungo pomeriggio per poi dare la linea a Firenze, stadio aperto con Nicolò Ceccarini e Francesco, benvenuti. Allora, ci sono delle osservazioni dei nostri ascoltatori, questa parte qui la voglio dedicare un po' ad una sorta di derby Milan-Inter. Adesso ti spiego il motivo. Intanto ti vado a presentare gli ospiti, caro Andrea, e poi voglio farvi commentare anche la notizia, perché c'è un ascoltatore che al 331-8200-213 commenta anche la notizia che ci è arrivata prima della squalifica di due giornate ad Osimhen e la ritiene esagerata. Al momento salta la sfida con la Juve, quindi Genoa-Juve, ma attenzione perché il Napoli è già pronto a fare il ricorso. Vado a presentare, ed è veramente un piacere averlo qui con noi, Andrea Scanzi. Ciao Andrea, ben trovato.
Grazie, ciao a tutti ragazzi.
Ben trovato. Poi con noi il direttore di Milan News, Antonio Vitiello. Ciao Antonio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ciao Antonio, ben trovato. E poi c'è un altro Antonio, quindi vi devo chiamare per cognome, altrimenti faccio confusione. Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato. Grazie, come
ciao,
sempre.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Antonio, senti, ti voglio chiedere subito se condividi questa scelta delle due giornate da difensore, quello che ha fatto Osimhen, il gesto abbastanza eclatante che si è visto in diretta, no? Condividi?
Due
giornate eccessive?
Sì, un'assurdità. Anche perché non c'è un gesto violento, era un divincolarsi, come ha sottolineato anche Spalletti nel post partita, deve un po' abituarsi a quelle che sono le marcature amichevoli qui in Italia. È chiaro che però, ripeto, è molto differente da un gesto violento. Io onestamente non riesco a capire anche il VAR nel momento in cui deve andare a dare una mano al direttore di gara, che lo lasci nella sua strada per spellere il giocatore. Cioè, non ha poco senso, dai, mi limito a questo, ha poco senso.
No, vabbè, io per esempio in diretta sono stato subito, ho detto questo è rosso, perché il gesto comunque è plateale. E lì il giocatore poteva stare un po', magari subisce la provocazione, però si gira proprio.
Ha preso l'arbitro, io Aureliano lo conosco.
Sì, l'ha visto dritto lì e l'ha preso.
Aureliano è molto fiscale su questo. Purtroppo ha deciso lui e il VAR là fa fatica a dire no, riguarda. Poi magari una giornata gliela levano.
Sì, sono convinto che gliela levano. Antonio Vitiello, tu sei d'accordo?
Ma secondo me sostanzialmente ci può anche stare il rosso. Diciamo che secondo me anche Osimhen deve un po' capire di darsi un po' un freno, no? una frenata, perché anche lui anche nella passata stagione ho visto che ha ricevuto dei cartellini gialli proprio per questa esuberanza, diciamo, in area di rigore. Però vabbè, fa parte del processo di crescita di un giocatore, ci mancherebbe altro. Il Napoli comunque farà ricorso, penso che ci sono possibilità di ridurre a una giornata di squalifica.
Andrea Scanzi, vengo da te. Hai visto l'episodio? Ti chiedo se vuoi commentarlo, perché è arrivata proprio adesso.
L'ho visto. E guarda, avete già detto secondo me tutto voi. Cioè, in diretta secondo me non era eretico espellerlo. L'avrei espulso anch'io in diretta. I due turni mi sembrano eccessivi, ma trovo abbastanza verosimile che dopo il ricorso si scenderà un turno, e a quel punto non mi sembrerebbe così sacrilego avergli dato un turno.
Andrea, qual è il giocatore che ti ha sorpreso maggiormente in questi primi 90 minuti complessivamente? Perché è una cosa che sto chiedendo un po' a tutti, lo chiedo anche a voi, poi andiamo un attimo sullo specifico Milan-Inter.
Ma se devo essere sincero, non voglio essere ironico nei confronti dei tifosi della Juventus, però mi ha sorpreso il portiere della Juventus, Szczęsny.
In negativo,
negativamente, perché non me l'aspettavo assolutamente che potesse debuttare così, perché me lo ricordavo meglio. In termini positivi, lasciami essere milanista, ho trovato molto bello il debutto in Serie A da capitano di Calabria. Devo dire che mi ha fatto piacere vederlo a quel livello, soprattutto nel primo tempo.
E di Brian Diaz invece che pensi? Che ieri ha dato una sensazione di freschezza proprio, almeno personalmente, vedendo la partita.
Sono d'accordo, penso che mi è sempre piaciuto, ma detto così faccio la parte del fenomeno. Mi è sempre piaciuto, però credo di avere la stessa perplessità che ha Pioli nei confronti di Diaz.
Vedi?
Ho perplessità sulla sua costanza, sulla sua continuità. Cioè, mi sembra che anche finora almeno Pioli l'abbia sempre utilizzato col contagocce, perché lo ritiene bravo ogni tanto. Adesso gli viene chiesto di essere bravo praticamente sempre, di essere un numero 10 all'altezza del Milan. non lo so se è pronto, sinceramente mi piace, ma quando leggo che il Milan sta cercando un altro trequartista non sono in disaccordo, perché per quanto bravo credo che sia un po' acerbo per chiedergli fai tutto l'anno sempre il numero 10, è un po' presto per chiederglielo, magari fra due anni, però non credo che possa giocare sempre come ha giocato i primi 70 minuti ieri.
Ah, mi incuriosisce questa opinione, perché è un po' quella che ha dato Cerruti oggi, e dice la motivazione che Pioli non si fida fino in fondo di questo ragazzo. Antonio Vitello, vengo da te, è così? E quindi è il motivo è quello? Si sta cercando comunque un altro trequartista? Prima abbiamo parlato anche di Bakayoko, che sembra essere vicino, no? All'arrivo al Milan.
Sì, esattamente, secondo me la chiave di lettura è giusta, nel senso che Diaz ha delle enormi qualità tecniche, però credo che sia un giocatore determinante quando entra a gare in corso, un giocatore da 20-30 minuti, un giocatore che ti può creare il guizzo magari con una giocata, però sui 90 minuti tende comunque qualche volta nel corso della stessa stagione è successo e anche ieri ad assentarsi un po'. Evidentemente la fiducia del giocatore c'è, e altrimenti il Milan non lo riprendeva e non gli faceva un contratto di 2 anni, anche se in prestito. Però il fatto che il Milan stia cercando un'altra figura che sia poi un esterno, un numero 7, diciamo così, o un numero 10, un giocatore comunque di qualità sulla tre quarti, vuol dire che qualcosina ancora manca, altrimenti il mercato del Milan in quel reparto lì sarebbe già stato concluso.
Il giocatore che ti ha sorpreso, mi mancava la tua risposta e poi quella di Antonio Paganin.
Ma sinceramente un po' tutti in linea con le aspettative. Probabilmente noi che osserviamo di più il Milan per lavoro, mi è piaciuta la conferma dall'inizio, quello che immaginavo, di Maignan, che secondo me
sì,
è un gran bel portiere, anche perché sapete non è facile a giocare dopo l'addio di Donnarumma.
Ha fatto la doppia parata Antonio, pazzesca quella lì che ha fatto.
Sì. No, ma poi credo che abbia dato comunque sicurezza al reparto, un giocatore che l'anno scorso ha fatto un sacco di clean sheet e quest'anno ha iniziato nello stesso modo.
Sì.
Secondo me può essere una sorpresa nel campionato.
Antonio Paganin.
Concordo con Szczęsny, che ha esposto la Juventus e Allegri veramente a delle critiche feroci, una partita che era morta e sepolta ad Udine, e chiaramente lasciamo stare il problema Ronaldo, però la Juve aveva fatto la Juve per quello che siamo detti, per come le caratteristiche di Allegri. Su chi mi ha sorpreso, e qua mi sono felice di essere stato smentito, è Tonali, un giocatore che ieri ha fatto secondo me bene, rientra in quello che state dicendo voi, per cui il Milan, anche quello di Ibrahim Diaz, è un processo di crescita molto lento. Evidentemente la società si fida delle qualità del ragazzo, altrimenti non gli avrebbero dato le chiavi, diciamo così, della tre quarti, e andava a sostituire idealmente una figura importante e scomoda, come dice Çalhanoğlu. Però eventualmente se l'è meritato, noi non vediamo il lavoro settimanale, per cui se Pioli si espone alla prima di campionato sapendo quanto è importante partire bene, si affida a lui e lui gli risolve la partita, lasciamo stare di là con l'ausilio del portiere della Sampdoria, però è chiaro che da quel punto di vista lì vuol dire che il Milan si fida. Io sul mercato andrei a prendere Giulio Messia, quello del Crotone, da affiancare, perché è un'altra figura che potrebbe, a mio modo così, fare impressione, aiutare. È un trequartista ideale.
Ah, vedi, bravo, Antonio, fai il nome proprio, tu condividi,
sono
Andrea?
Sono d'accordissimo. Messia intanto è un mancino, i mancini hanno quel talento, quella l'imprevedibilità in più, che non
che
hanno i destri.
Sì,
ricorda anche un po' Ilici, ci sono quei giocatori che hanno il colpo di genio, e poi da trequartista anche gol nei piedi, perché Messias a Crotone ha fatto anche dei gol. Invece per quanto riguarda Diaz, io l'ho detto prima, cosa non ha per non essere considerato un grande giocatore?
Cioè, hai visto, non sono d'accordo con noi nessuno, noi invece abbiamo elogiato
Diaz.
Io dico
questo perché se tu lo
prendi, smontato tutte e tre,
cioè,
capito?
Togliendo giocatori forti, cioè giovani o vecchi, giocatori forti, togliamo la carta d'identità un attimo, che è un 99.
Sì.
Questo qui chi non ha del grande giocatore? Perché è destro e sinistro, calcia con tutti e due i piedi, uno contro uno.
Vuoi convincere Scanzi? Vuoi fare campagna per
Scanzi? È un milanista, no, ma Scanzi non è. Però Andrea, secondo me questo, cioè il 10 dietro la maglia, mi sembra che se lo merita.
Qua c'è, lo vuoi convincere, dai, prego.
No, ma era in realtà per dirvi che mi avete già convinto, cioè evidentemente mi sono espresso male, cioè a me piaceva l'anno scorso, ho soltanto detto che non so se è già pronto a giocarle tutte da titolare, ma per me è bravo, io sono contento che l'abbiamo tenuto, secondo me sono felicissimo che giochi di più lui e che non ci sia in quel senso Çalhanoğlu. Io ero uno di quelli che a febbraio e a marzo si incavolava per vedere troppo Çalhanoğlu e poco Brahim Diaz. Mi sono solo permesso di dire, non credo che già adesso giocherà tutte le partite da protagonista come ha fatto ieri.
Andrea e Pioli però l'anno scorso, quando era fine anno, però a fine anno, vi ricordate la partita chiave Juventus-Milan?
La Juve, certo.
E che partita fece Diaz? Una partita importante. E lì vedi anche la personalità.
La personalità,
quindi,
assolutamente. Vedi, vedi, stiamo convincendo Scanzi e Vitiello. No, no, però voglio chiedere questa cosa. Ma Andrea, Scanzi, ma quando hai visto o hai sentito, non lo so, Çalhanoğlu fare quella partita, segnare gol e assist, che hai pensato?
Un po' ci sono rimasto male, non dire girarci intorno, non l'ho vista per fortuna perché ero in giro in moto, quindi mi sono tolto il dolore, però diciamo così, quando poi ho guardato i social e ho visto la partita non mi sono stupito, perché il Milan ce l'ha questo effetto un po' sfiga, per cui appena un giocatore se ne va, esplode. Dopodiché ragazzi, noi facciamo la stessa chiacchierata fra 4-5 mesi e vorrò vedere se Çalhanoğlu ogni partita farà il fenomeno dopo mezz'ora un assist e un gol, perché Çalhanoğlu me lo ricordo come un grandissimo uomo che sussurrava le panchine, scusami, non le panchine, le barriere, nel senso che ogni volta che tirava una punizione beccava sempre la barriera.
Beh, cioè, c'è pure Ronaldo che fa questo, però sta in compagnia.
Questo è vero. Però insomma voglio vederlo come sarà ad aprile a maggio. Ha fatto una grande partita contro un Genoa non trascendentale, per fare le valutazioni aspetterò qualche mese. Non sono a oggi uno di quelli che rimpiange Çalhanoğlu, sono sopravvissuto con una certa serenità al suo distacco.
Vitiello, direttore?
Ma allora, era un po' nell'aria, no? Che l'inizio di Çalhanoğlu fosse
così, vero?
Puntoso, esatto, anche per il fatto che doveva dimostrare subito ai tifosi e guadagnarsi l'affetto della tifoseria, tra l'altro prima partita in casa dell'Inter con i tifosi, ce l'aspettavamo. Però come è stato detto in studio, giustamente vogliamo vederlo sulla lunga distanza, perché è lì che ovviamente nei 4-5 anni di Milan ha difettato, cioè è un Çalhanoğlu, vive a periodi, vive a folate, ci sono momenti in cui trascina la squadra, altre partite in cui non lo si vede ed è mancata proprio la continuità negli anni del Milan, questo è stato il vero problema. Poi sinceramente poi questa è una provocazione, ma ormai gioca nell'Inter, quindi secondo me fare questi paragoni ogni volta, secondo me anche...
No, vabbè, ma si fa anche per scherzare, perché sono convinto che Antonio Paganini, sentendo, vi dirà: voi tenetevi Diaz, io mi tengo Çalhanoğlu, vero Antonio?
È chiaro che l'Inter è andata a colmare un vuoto importante,
sì,
in una situazione anche abbastanza delicata, vedi il discorso di Eriksen. Per cui è chiaro che da quel punto di vista lì, in qualità di chi difende il popolo nerazzurro, ne sono contento. Rientro nel suo dietro che molto probabilmente il Milan ci ha visto lungo, perché se l'è cullato per un anno, se l'è coltivato, come ha sempre detto Pioli, come tutta la batteria di Baldi e Jovanotti che in questi anni il Milan ha saputo proteggere e far crescere, e adesso si sta aprendo, e lo dico un po' con rammarico, sul mercato che viene fatto anche un po' all'India, perché si vocifera sempre che fa prendere ultimi trentenni, se prendiamo a Dzeko non è Ibrahim Diaz, per cui in prospettiva vedo meglio il Milan dell'Inter, e lo dico con grande difficoltà, perché il Milan sta facendo una politica.
Ma Scanzi non ti crede, guarda, lo sai che questa è una cosa che stai dicendo un po'.
Io ragiono più per quello
Scherzo,
che però vedo tangibilmente. Il Milan sta investendo su una parte giovane che è anche legata a quello che chiaramente a livello societario è passato, però ha fatto le cose veramente bene. Se pensiamo a come erano un paio di anni fa e come si è comportata l'anno scorso, il salto di qualità sotto gli occhi di tutti.
Scanzi, devo dire una cosa. Paganin qui giorni fa, prima della partenza del campionato, ha detto, voglio sapere se ci credete o meno a questa previsione, che l'Inter faticherà a arrivare quarta. Poi gli chiediamo il Milan dove arriva, vino visto ieri sera.
Allora, dunque, premesso che faccio fatica ovviamente a dar torto a una persona che di calcio capisce 8.000 volte più di me, cioè Paganin. Dunque, che ti devo dire? In termini, intanto ti rispondo su Inter.
Aspetta, ti dico una cosa in più. L'anno scorso disse la Juve faticherà a arrivare quarta, giusto? Dissi questo, mi sembra, Antonio, qui da noi.
Sì, sì, confermo.
Insomma, ha faticato perché ce l'aveva dall'ultima giornata.
Beh, è stato bravo. Devo dire, l'anno scorso anch'io avevo detto nel mio piccolo che avrebbe vinto l'Inter, anzi stravinto. Quindi un po' ci abbiamo preso l'anno scorso. Allora, su Inter e Milan rispondo velocemente. Se si fa una foto oggi, io credo che l'Inter per me oggi parta più forte rispetto al Milan. Se però si fa un discorso societario, Paganini ha ragione, lo riconosco anche oltre la mia scaramanzia. Il Milan si è mosso meglio quest'anno rispetto all'Inter, è più razionale, c'è un progetto, mentre nell'Inter probabilmente post Conte non c'è. Dopodiché, che l'Inter possa faticare ad arrivare nelle prime quattro posizioni, arrivo a dire che sono abbastanza d'accordo, ma secondo me può capitare anche al Milan. Cioè, io adesso vedo molto meglio rispetto all'Inter e al Milan, per esempio la Juve, al di là dell'esordio un po' raffazzonato che ha fatto per colpa del portiere, ma io vedo tutto sommato meglio anche il Napoli, sinceramente. L'Atalanta la vedo più centrata. Cioè, secondo me Milan e Inter si giocheranno quella fascia di classifica che va dalla terza alla sesta posizione, ma non le vedo delle squadre da scudetto, quindi sì, ci può stare che l'Inter finisca quinta come ci può stare che finisca terza. Se Paganini l'avesse detto l'anno scorso mi sarebbe venuto da ridere, perché era una squadra proprio lanciatissima per il titolo e ovviamente Paganini non l'avrebbe detto. Quest'anno è un Inter in fase di costruzione che è stata smantellata per i noti motivi, c'è un ottimo allenatore che però può fallire come fare grandi cose, perché l'Inter è una piazza difficilissima e lo sa bene Paganini come lo sta scoprendo Inzaghi, quindi il rischio c'è, è una squadra per me non da scudetto che però può tranquillamente andare in Champions, come fallirla le ultime 3-4 giornate.
Antonio Vitello?
Ma è stato già detto quasi tutto, io dico che sarà un campionato molto molto equilibrato, più degli anni scorsi, e quindi paradossalmente in questo equilibrio hanno tutti delle chance. La Juve non è che mi abbia fatto una buona impressione in questo avvio, poi sinceramente neanche il mercato mi ha convinto tanto. L'Inter sostanzialmente, se è vero, ha perso Lukaku e Hakimi, però comunque ha preso dei buoni sostituti, perché Dzeko in Serie A è una garanzia. Dumfries secondo me è un ottimo esterno, vedremo chi prenderà in attacco, se Belotti, se Correa. Comunque la squadra è molto competitiva, quella dell'Inter, non è che parliamo di una squadra che è crollata, e infatti la prima partita l'ha dimostrato, cioè sono ancora forti. Il Milan in teoria ha allungato la panchina, ha completato la rosa, perché l'anno scorso era partito senza vice Ibra, quest'anno ce l'ha, senza vice Hernandez quest'anno ce l'ha, Bakayo Costa per arrivare è un rinforzo a centrocampo, insomma,
oppure potrebbe diventare il sostituto di Kessi,
esatto. ma non perché parte, ma perché è il vice Kessi quando Kessi non gioca, perché da quello che sappiamo Kessi quest'anno non va via,
ma rinnova. Antonio, dai una notizia a Andrea Scanzi, dai, su
Antonio, dai. Sono preoccupato,
vedi, io volevo arrivare lì, ci hai anticipato, siamo un po' preoccupati generalmente,
no? Allora oggi ovviamente abbiamo lavorato su questa cosa qui, la volontà del Milan è di trattenerlo Kessi, che si è rifiutato anche delle offerte importanti dalla Premier League, quindi cioè, mi sembra strano che alla fine non si riesca a trovare.
Il presidente vuole firmare,
vuole firmare, però vuole firmare alle sue condizioni,
capito, però c'è Maldini che dice che non va oltre i limiti,
quindi uno delle due parti deve fare un passo indietro, questo è il discorso, perché che si vuole 6 milioni e mezzo, il Milan oltre penso i 5 e mezzo non arriva, non ci dimentichiamo che attualmente prende 2,2, quindi sarebbe più del triplo rispetto all'attuale ingaggio. Secondo me entrambi hanno le giuste motivazioni per chiedere quelle cifre lì. Secondo me, la mia sensazione è che alla fine riusciranno a trovare comunque un
accordo,
punto
tu dici.
Perché il Milan non può perdere tutti i giocatori a zero.
No, assolutamente, qui facciamoci seri, perché poi no, è un discorso che facevamo prima, no, Pier Vincenzi, qui perdere un altro giocatore di questo livello a zero, beh, Scanzi non sarebbe proprio, poi sento anche Antonio, un bel messaggio, adesso con tutto il rispetto, eccetera, però
no, sarebbe francamente inaccettabile. Io un po' di paura ce l'ho da ieri, quando ho sentito la famosa intervista di Maldini.
Sì.
Fino a 3 giorni fa ero convintissimo che alla fine sarebbe restato, e ascoltando Vitiello diciamo che un po' mi rassereno, però un briciolo di paura ce l'ho, perché comunque mi sembra di risentire le stesse parole che abbiamo sentito per Çalhanoğlu e per Donnarumma. C'è uno dei due deve fare uno sforzo, uno dei due deve accettare l'altro. Non lo ha fatto Çalhanoğlu, era un altro caso, ok. Non lo ha fatto Donnarumma e già lì si potrebbe discutere. E sai, a questo punto, quando cominci a leggere che sì non vuole scendere, che c'ha due grandi proposte in stand-by della Premier League, non è che uno giura amore eterno alle squadre, e rinunciare a che sì sarebbe un danno sia tecnico ma anche affettivo, perché attorno a lui si è creata una mitologia meritata che farebbe molto, darebbe molto fastidio alla tifoseria, quindi spero che non capiti.
Una cosa al volo su quello che ha detto Andrea, che prima, 5 minuti fa, ha detto il Milan è molto razionale, Maldini soprattutto è molto razionale e lucido, io lo vedo molto onesto quando parla alla stampa.
No, ma per dirlo
e
così,
questa cosa qui che dice Andrea, se la incroci con quello che è successo con Donnarumma, con Çalhanoğlu,
ti fa preoccupare.
Sembra copia e incolla.
Come incolla, sì.
Però il Milan ha anche, anche la lucidità, e devo io da sono stato sul campo, vedo una lista, ho anche allenato, ti dico che il Milan non prende giocatori tanto per prenderli, è veramente lucida
quello che diceva Antonio, no?
L'identikit giusto, perché Maignan ieri, diciamo la verità, a parte le parate, ma che personalità ha questo ragazzo?
No, no, assolutamente, non lo scopriamo certo noi. Prego Antonio Vitiello, poi c'è una conclusione di Paganini,
no,
e vi saluto.
Io voglio dire solo una cosa su che sì, ma io non ricordo Donnarumma e Çalhanoğlu fare una dichiarazione come quella di Frank che sì di 2 settimane fa alla Gazzetta dello Sport. Cioè,
io mi ricordo
me...
quella di Lukaku pure però. No, sai, i giocatori, sai, io non mi fido dei giocatori, sai.
Sì, però se ti esponi in questo modo devi poi dopo anche subire le conseguenze se fai passo indietro. Cioè, quell'intervista lì è un'intervista molto pesante. Cioè, io voglio rimanere a vita al Milan, torno e firmo. Mi sembra che si sia sbilanciato davvero tanto.
Sì,
è vero che restano parole, però... queste parole io dagli altri due giocatori durante l'anno di scadenza, diciamo così, non le ho mai sentite. Vedremo.
Vedremo. Antonio, voglio sentire anche il tuo pensiero.
No, che si firmerà e rimarrà al Milan, non vedo nessun tipo di motivo per cui possa cambiare, un po' come ci hanno sentito un po' di tempo fa per il discorso di Locatelli.
The money, sai, i money secondo me fanno cambiare un sacco di cose.
Ma no, ma non c'è, allora un conto è sul discorso di Donnarumma, nel quale la differenza fra la domanda e l'offerta era enorme, e poi non dimentichiamoci in chi lo gestisce, chiaramente dal punto di vista più interesse, che più trasferimenti questi tipi di giocatori vengono fatti, in termini di commissione per fargli conti in tasca, però è chiaro che hanno un peso molto rilevante. Ma Donnarumma era già, diciamo così, recidivo, perché c'era stato il problema con i tifosi due o tre anni prima, per cui diciamo così che il percorso
è
era
diverso,
un po' esaurito,
era un po'
diverso, perché sì, invece parliamo di che tra domanda e offerta balla, se non mi sbaglio, 1 milione, leggendo un po' così sui giornali, ripeto, e il Milan sta già riconoscendo il valore al giocatore. Sono le normali trattative.
State tranquillizzando Scanzi, che secondo me sta dopo questa telefonata esce più tranquillo, speriamo.
Meno per quello che sono state le trattative degli ultimi anni, quando c'è poca differenza, bene o male, insegna che bene o male un punto di incontro si trova. Per cui non ci vedo grandissime problematiche.
Allora, sia Scanzi che Vitiello però vogliono capire dove arriverà il Milan, perché tu hai fatto la previsione sull'Inter qualche giorno fa. Il Milan dove lo vedi? Così...
come sono detto, in grido di partenza Juventus e Atalanta secondo me hanno qualcosa in più.
Juventus e Atalanta,
Atalanta delegata, per cui ribadisco quello che sono detto nell'ultima volta che siamo sentiti.
E non mi ricordo dove hai messo il Milan.
Dietro c'è una griglia che è composta da quelle 2-3 squadre, nel quale vedo qualcosina in più il Milan, e insieme con la Lazio. L'Inter un po', ma l'Inter, te l'ho detto, è giustificato in una maniera abbastanza semplice: ha perso 3 giocatori importanti più un allenatore importante.
Beh.
E non è un qualcosa che si colma. Beh. In questo momento è molto complicato, sapendo come funziona l'ambiente dell'Inter, sapendo che i giocatori sono stati abituati in questi 2 anni ad avere una figura che è molto,
molto
carismatica all'interno,
certo,
come Conte.
Certo.
Con questo non voglio dire che
non ci mancherebbe.
Bravo. Inzaghi però un po' più un padre di famiglia, nel quale è un po' accomodante, va sempre un po' bene tutto, non ce lo vedo alzare la voce all'interno di uno spogliatoio, mettersi a muso duro con la proprietà per questioni di mercato come ha fatto Conte. E l'ambiente Inter è di questo che ha bisogno
quando poi dopo deve marciare dritto verso un obiettivo. Mi rifaccio agli anni di Mourinho, di Mancini e di Trapattoni, perché non vado a scomodare figure semplici.
Questo no, il quadro è chiaro. Credo che hai dato veramente delle pillole di ottimismo a Scanzi e Vitiello quest'oggi. Vi lasciamo sorridendo, penso, no Andrea? Dai.
Sì, senza dubbio. Ma sono molto più tranquillo di prima, soprattutto su che sì.
Bene, grazie ad Andrea Scanzi per essere stato con noi. Grazie Andrea, a presto, un abbraccio.
Grazie a voi, sempre un piacere. Ciao,
grazie
ragazzi.
Anche il nostro. Ciao, grazie a Antonio Vitiello, direttore di Milan News, naturalmente.
Ciao,
ci sentiamo presto, Antonio. Grazie. Antonio Paganin, proprio nel salutarti, prima con Andrea Pervincenzi abbiamo toccato questo argomento. Correa o Belotti, casa in chiave Inter?
Correa.
Siamo tutti d'accordo.
Voglio molto bene a Belotti, ma è più funzionale Correa.
Bene.
Antonio, anche la carta anagrafica, ritornando a prima, chiaramente aiuta.
Bene, grazie Antonio Paganini, a presto, ciao, un abbraccio Antonio.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie. Andrea, noi ci fermiamo un attimo, ci sono i messaggi degli ascoltatori, ritorniamo, facciamo quest'ultima parte insieme, dai, a tra poco.